Non credo, mi sa che
Bene,
manco di
cari
te.
fratelli e sorelle, buon sabato a tutti. Oggi vorrei affrontare nuovamente un argomento che conosciamo molto bene, ma che è sempre meglio riprendere per comprenderlo nella profondità che esso è. Spesso noi ci troviamo a parlare con persone che, come noi, hanno accettato Cristo come loro personale salvatore, e in questo si ritengono o pensano di ritenersi completamente giustificati dalla grazia ricevuta. Diciamo che in parte ciò è corretto. Infatti, nessuno di noi può salvarsi ma da solo, ma grazie al sacrificio perfetto ed irripetibile di Gesù Cristo, ovvero Dio in forma d'uomo, tutti noi che abbiamo creduto in Lui, da Egli stesso siamo giustificati. Più avanti però cercherò di spiegare meglio questo concetto, che è ben più profondo di quanto noi possiamo pensare. La grazia che ci è stata donata non è sufficiente però a garantirci la salvezza eterna, perché una volta chiamati e giustificati da Dio, dobbiamo seguire le sue vie per non cadere di nuovo nelle stesse trasgressioni. Paolo stesso, preso spesso come esempio da costoro che portano avanti la ben nota dottrina dell'ipergrazia, di cui travisano e manipolano alcuni suoi passi con intento di giustificarla, ribadisce proprio il seguente concetto in Romani capitolo 3, versetto 31. Adesso possiamo prendere le nostre Bibbie in Romani 3, versetto 31, dove leggiamo: annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi, stabiliamo la legge. E proprio in virtù di questo famoso passo ho voluto intitolare il mio messaggio di oggi per noi tutti: annulliamo noi la legge? Questi sostenitori della dottrina, una volta salvati, siamo salvati per sempre, asseriscono che Gesù ha abolito la legge mosaica e i suoi ordinamenti a favore della legge di Dio, fondata semplicemente sull'amore. Il concetto espresso per coloro che non sono stati sufficientemente illuminati dallo Spirito Santo può sembrare corretto in assoluto, ma come vedremo più avanti, è stato male interpretato, proprio perché privi dello Spirito Santo di Dio, che non hanno ricevuto al momento del battesimo con l'imposizione delle mani da parte di un pastore consacrato della Chiesa di Dio. Per i vostri appunti vi cito circa due passi che riguardano l'imposizione delle mani, che li trovate in Atti 8, versetti da 15 a 18, e in Ebrei 6, versetti da 1 e 3. Ripeto, Atti 8, versetti da 15 a 18, e Ebrei, versetto 1 e 3, in capitolo 6. Per tale motivo, quindi, non si è dato, anzi, scusate, per tale motivo si è dato origine ad una falsa dottrina. Si è tentato quindi di far passare un concetto errato che non dobbiamo più rispettare le leggi di Dio, secondo loro, ma semplicemente siamo chiamati ad adorare e amare Dio e amare il nostro prossimo, seguendo i dettami della propria coscienza, ovvero non recando danno ad alcuno ed essendo sempre pronti ad aiutare il più debole. Questa nuova filosofia trae origine dalle parole mal interpretate di Gesù, che troviamo ad esempio nel Vangelo di Marco, al capitolo 12, tra i versetti 30 e 31. Marco 12, versetti 30 e 31, ove leggiamo: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Gesù pronunciò queste parole per far comprendere, in particolar modo ai dottori della legge presenti in quell'assemblea, che le leggi di Dio hanno un denominatore comune, l'amore, un ingrediente principale che il popolo israelita non aveva colto appieno. E non può essere altrimenti, perché Dio stesso è amore, un amore assoluto che, Un giorno anche noi sperimenteremo nella sua completezza quando saremo nell'eternità insieme al nostro Creatore. Nel frattempo, però, l'Eterno ci dà le giuste indicazioni per avvicinarci a questo amore puro. Difatti, il rispetto delle sue leggi equivale ad amare colui che ce le ha date e che ci insegna anche ad amare tutti, non solo i nostri fratelli e le sorelle spirituali, ma anche coloro che ci osteggiano, perché è semplice amare chi ci ama, già, ma è soprannaturale chi ama colui che lo perseguita, chi gli è nemico. Coloro che, come già detto, si aggrappano alla falsa dottrina dell'ipergrazia, che ha come slogan salvati una volta, salvati per sempre, abbiamo già ripetuto prima, dimenticano molto spesso che anche se il Signore ci ha chiamati alla salvezza attraverso la sua grazia, ancora non siamo completamente immuni dal peccato. Lo ripeto, non siamo ancora completamente immuni dal peccato. Tutt'altro, adesso che siamo stati salvati attraverso la sua chiamata, il battesimo in acqua e spirito con cui abbiamo rinnovato il patto con Dio, la porzione dello Spirito Santo che ci viene donata ci apre gli occhi e ci fa conoscere sin nelle sue profondità il peccato e quanto eravamo peccatori. Ora, in questo momento, noi prendiamo conoscenza di quanto eravamo lontani dalle vie di Dio e sappiamo anche che la completa estirpazione del peccato in noi stessi sarà un processo lungo che talvolta dura anche tutta la vita. E come possiamo eliminare totalmente il peccato dalle nostre vite? Come ci possiamo purificare? Per eliminare qualcosa bisogna comunque conoscerla e per far questo bisogna conoscerne tutti i suoi aspetti, come la natura, l'origine e come fare per evitarlo. E dove attingiamo questo tipo di conoscenza se non nelle leggi di Dio? Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 5, tra i versetti 12 e 13, ci rammenta che proprio l'assenza della legge non ci permetterebbe di riconoscere il peccato. E ci sentiremo ancora senza colpa perché non avremmo mai la consapevolezza di peccare. La legge ci rivela il peccato e ci fa comprendere quanto lavoro ancora dobbiamo fare per estirparlo dalle nostre vite. Andiamo a leggere Romani capitolo 5, versetti da 12 a 13. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Perché fino a che fu promulgata la legge, il peccato era nel mondo. Ora il peccato non vi è imputato se non vi è legge. E continuiamo sempre nella lettera ai Romani, ma questa volta al capitolo 3, tra i versetti 29 e 31, dove Paolo ci rivela che l'Eterno è Dio di tutti, ebrei e gentili, e tutti insieme siamo stati giustificati dalla sua grazia, che non annulla la legge, ma la rende stabile. Leggiamolo, Romani 3, versetti da 29 a 31. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? È certo. È anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi, stabiliamo la legge. Se ignorassimo la legislatura di Dio, nulla ci impedirebbe di commettere nuovamente peccato, dopo essere stati giustificati dalla sua grazia, perché il peccato è proprio la violazione della legge, come ci ricorda anche Giovanni nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 4, che andiamo a leggere. Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 4, è un verso che conosciamo a memoria. Ed è scritto così: chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge. Il peccato è la violazione della legge. Lo stesso Giacomo, fratello carnale di Gesù, si spinge oltre dicendoci che violare anche un solo comandamento, un solo articolo della legge equivale a violarla tutta. Questo lo leggiamo in Giacomo, capitolo 2, versetto 10. Giacomo 2, versetto 10, dove è scritto: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. E Giacomo continua ancora, questa volta al capitolo 1, versetto 15, dicendoci che il peccato conduce alla morte, ma non alla morte fisica a cui noi tutti siamo chiamati, ma alla seconda morte, quella a cui non c'è più speranza. Leggiamolo, Giacomo 1, versetto 15. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è consumato, genera la morte. Allora, avendo adesso letto tutti questi passi scritturali, da dove proviene la falsa dottrina dell'ipergrazia? Come sempre, dall'errata interpretazione delle scritture, che, come noi diciamo, estrapolate dal contesto, possono dare origine a fraintendimenti o peggio, a un vero e proprio ribaltamento della verità di Dio. Cominciamo a denunciare alcuni di questi passi ritenuti fondamentali per coloro che sostengono la dottrina dell'ipergrazia. Iniziamo naturalmente dalla lettera agli Efesini, al capitolo 2, tra i versetti 8 e 10, dove è scritto: Efesini, capitolo 2, versetti 8 e 10. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. E qui sorge la domanda: ma quali sono queste buone opere che Dio ha precedentemente preparato per noi? E sono proprio le opere che scaturiscono dal rispetto delle sue leggi. Un altro passo preso ad esempio da questi sostenitori dell'ipergrazia lo troviamo sempre nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, tra i versetti 9 e 10, in cui è scritto: Primo Giovanni 3, versetti da 9 e 10. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio. Questo è corretto. Se il seme di Dio che ci ha rigenerato a nuova creatura avesse completato la pienezza della nuova rigenerazione, perché finché siamo in vita lo Spirito Santo rigenererà il nostro spirito, ma noi rimarremo comunque nei nostri corpi carnali, che sono imperfetti, è facile accadere nuovamente nella trasgressione. Ma solo un giorno, quando questo corpo carnale si sarà rivestito dell'intera spiritualità, allora realmente possiamo dire di essere rinati in Dio ed immuni dal peccato. Ma se andiamo avanti al versetto 10, leggiamo: da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Infatti, Paolo si sofferma più volte sull'imperfezione del corpo carnale e sulla perfezione del corpo spirituale e su quanto sia importante rispettare le leggi di Dio. Nella lettera ai Romani al capitolo 7, tra i versetti 7 e 23, c'è il più famoso passo dell'Apostolo, ispirato da Dio, che ci fa comprendere pienamente a cosa serve la legge e che è necessaria per rispettare fin tanto che viviamo ancora in questo corpo carnale. Andiamo a leggerlo. Romani capitolo 7, iniziamo dal versetto 7 in poi, dove leggiamo: che diremo dunque? Che la legge è peccato? E così non sia, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuta la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Come detto in precedenza, anche Paolo ribadisce che solo la conoscenza e il rispetto della legge ci permette di riconoscere il peccato. Andiamo avanti al versetto 8. Il peccato, invece, preso occasione da questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese in vita. Ed io morii e trovai che proprio il comandamento, che è in funzione della vita, mi era motivo di morte. Perché? Perché gli aveva fatto conoscere cosa significasse violare la legge. Andiamo avanti. Infatti, il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. Così la legge è certamente santa e il comandamento santo, giusto e buono. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me? E così non sia. Anzi, il peccato mi è diventato morte affinché appaia che il peccato produce in me la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Infatti noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto come schiavo al peccato. Giacché non capisco quel che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io ad agire, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge e del peccato che è nelle mie membra. Se lo asserisce Paolo, che era realmente ripieno dello Spirito Santo di Dio, chi siamo noi per essere immuni dal peccato? Ci sono tantissimi passi scritturali che asseriscono proprio il contrario di coloro che portano avanti le false dottrine dell'ipergrazia e delle leggi abolite da Gesù, ma oggi non ne abbiamo il tempo per leggerli tutti. Uno però vorrei ancora citarvelo, giusto per ribadire ancora di più il concetto appena espresso, e troviamo questo passo sempre in Romani, sempre scritto da Paolo, guarda caso l'apostolo preso, ad esempio, proprio per questa ipotetica filosofia dell'ipergrazia. Romani capitolo 6, versetti da 8 a 18. E andiamo a leggere. Romani 6, versetti 8-18. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché, in quanto egli è morto al peccato una volta e per sempre. Ma in quanto egli vive, vive a Dio. Così anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo, nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità. Questo vuol dire che, sebbene salvati dalla grazia di Dio, siamo ancora sotto l'influsso del peccato che dobbiamo imparare a combattere. Andiamo avanti. Ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Il versetto 14 che sto per leggervi è quello che dovrebbe tenere in piedi il castello di menzogne dei sostenitori di ipergrazia. Leggiamolo. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché voi non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? E così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Ora sia ringraziato Dio, perché eravate servi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. I passi appena letti ci raccontano che, morendo come Cristo, anche noi abbiamo fatto morire le nostre vecchie vite peccaminose e il peccato che era in noi. Ciò non significa che il peccato è stato completamente estirpato dalle nostre vite, perché saremo chiamati a combatterlo fino alla fine dei nostri giorni terreni. E solo allora potremo dire di averlo vinto, e solo allora non saremo più sotto la legge, perché non avremo più bisogno di confrontarci più con la legge, perché sapremo con certezza che non la violeremo più in eterno. Quello che scrive Paolo è ciò che a cui tutti noi dobbiamo tendere, e per farlo al meglio dobbiamo conoscere e rispettare le leggi di Dio che rivelano le nostre mancanze. La cosiddetta legge mosaica, presa come oggetto del contendere, comprendeva pene da scontare per ogni trasgressore delle leggi di Dio, un po' come fanno oggi i legislatori umani. Questo serviva da insegnamento per il popolo, perché la trasgressione alle leggi di Dio avrebbe comportato un'ammenda, spesso ricondotta al prezzo della propria vita o la vita donata attraverso un sacrificio animale. Gesù invece è venuto a condonarci le pene per i nostri peccati pregressi, pagando egli stesso per noi tutti tramite il suo sacrificio. Attraverso la grazia di Dio siamo stati chiamati a conoscere le sue vie e soprattutto ad accettare Gesù Cristo come l'unigenito Figlio dell'Altissimo. Accettando la chiamata e credendo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, attraverso un percorso di pentimento, ravvedimento e di battesimo in acqua e spirito, riceviamo il perdono per tutti i nostri peccati pregressi, qualunque essi siano. Ma è con la conoscenza e il rispetto di tutte le leggi, statuti ed anche delle sue sante festività che impariamo a camminare nelle vie di Dio e ad abbandonare definitivamente il peccato, perché tali leggi ce lo rivelano ancor prima di commetterlo. Dalla legge noi riceviamo il giusto ammaestramento affinché abbiamo conoscenza del peccato ed impariamo ad evitarlo, come è scritto anche in Romani 3, versetto 21. Dove leggiamo in Romani 3, versetto 21, mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Se non avessimo dovuto far altro che ad accettare Gesù come nostro Salvatore, perché egli stesso ci avrebbe rivelato che il vero popolo di Dio, la sua Chiesa, custodisce la sua testimonianza e i comandamenti di Dio? Per i vostri appunti lo potete leggere in Apocalisse 12, versetto 17 e Apocalisse 14, versetto 12. Diffidate di coloro che dicono di rispettare i comandamenti, ma non rispettano, ad esempio, il sabato o alcuni statuti, soprattutto quelli riguardanti il cibo o le festività di Dio. La legge è una e va rispettata nella sua completezza, non solo ciò che ci piace. Prima di concludere, vorrei lasciarvi con un passo contenuto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, tra i versetti 17 e 19, che ben riassume quanto ci siamo detti fin qui. Matteo 5, versetti 17 e 19. Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento, perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trasgredito ad uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, badate bene, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Gesù portò a compimento non solo tutte le profezie che parlavano di lui, ma ben più importante il piano di salvezza che insieme al Padre Celeste aveva ideato per la redenzione di tutta l'umanità. Non era certo venuto ad abolire le sue leggi. Come scritto in quest'ultimo passo di Matteo appena letto, insegniamo a rispettarle per essere chiamati grandi nel regno dei cieli. Che la pace del Signore sia sempre con voi. Vi ringrazio per la vostra attenzione.